Salmo 16. Proteggimi, o Dio, in me mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Dio, Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si avvertono altri a costruire i idoli, io non sbaglierò le loro abitazioni in sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle sue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e mi edifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io conto sempre innanzi a me il Signore, tra me e non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, mi lascerai che il tuo santo vivrà la corruzione, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è un salmo pasquale che parla della risurrezione, del grande dono che Dio ci fa. Ecco, augurandovi buona Pasqua, questa sera parleremo di un aspetto della Pasqua. La Pasqua non è solo che il Signore è morto una volta e poi è risorto, la Pasqua è il nostro incontro col Signore vivente. E la volta scorsa, prima della settimana santa, abbiamo visto i discepoli sulla barca che vanno a fondo con Lui e hanno paura. È quella paura che tutti abbiamo di andare a fondo che domina la nostra vita e che Lui placa perché sta con noi, dorme, cioè muore e si risveglia, risorge. E questa sera vediamo un esorcismo, un uomo che sta nei sepolcri, che sta nella morte, devastato dalla potenza del male, che attraverso l'incontro col Signore diventa un uomo nuovo. Ecco allora che le due esperienze, poi la volta prossima vedremo un'altra esperienza ancora di resurrezione, l'esperienza pasquale. La prima esperienza è quella che se anche andiamo a fondo, e tutti andiamo a fondo, siamo con Lui. E questa è la fiducia assoluta, perché ovunque siamo, in qualunque profondità, in qualunque lontananza, siamo con Lui che ha dormito e si è svegliato, che è morto e risorto. E oggi vediamo che Lui risorto ci viene incontro per tirarci fuori dai nostri sepolcri. Il brano è molto pittoresco, tutti lo conosciamo, e ci fermeremo a guardarlo e siamo chiamati tutti a riviverlo, a uscire dai nostri sepolcri con questo corpo.
Siamo al capitolo quinto, all'inizio del capitolo quinto. Il brano si trova tra i primi 20 versetti di questo capitolo quinto. E giunsero di là del mare, nella regione dei Geraseni. E uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri e nessuno più poteva legarlo, neppure con catene, perché più volte con cerchi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene, infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo. E di continuo, di notte e di giorno, nei sepolcri e sui monti, stava a gridare e si colpiva con pietre. E visto Gesù da lontano, accorse e lo adorò, e gridando a gran voce dice: che a me e a te, Gesù, figlio del Dio Altissimo. Ti scongiuro per Dio di non torturarmi. Gli diceva infatti, esci, spirito immondo, dall'uomo. E lo interrogava, qual è il tuo nome? E gli dice, legione è il mio nome, perché siamo molti. E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella legione. Ora c'era là, verso il monte, un branco grande di porci al pascolo. E lo pregarono, dicendo, mandaci nei porci, perché entriamo in essi. E permise loro, e usciti gli spiriti immondi entrarono nei porci, e si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2000, e affogarono nel mare. I loro mandriani fuggirono e annunciarono nella città e nei campi, e vennero a vedere cos'era successo, e giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, quello che aveva avuto la legione, e temettero. E quelli che avevano visto raccontarono loro com'era successo all'indemoniato, eppure il fatto dei porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini. Entrando lui nella barca, lo pregava l'indemoniato di essere con lui, e non lo lasciò, ma gli dice, va a casa tua, presso i tuoi, e annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te. E se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quanto per lui fece Gesù, e tutti si meravigliavano.
Il brano successivo ci parlerà di una fanciulla che ha la vita, che risorge. Ecco, in questo brano ci si mostra come prima di risorgere bisogna cacciare fuori la morte. Questo qui è abitato dallo spirito di morte, e ci si descrive l'uomo in una condizione tragica, di convulsione, di un male indomabile che abita nel sepolcro, nessuno riesce a contenerlo, fa male a sé e agli altri, tutto gli dà fastidio, anche il Signore, anche il bene. Questa è la prima condizione dell'uomo, e dall'altra vediamo lo stesso uomo guarito, seduto, vestito, sano di mente, che vuol stare con Gesù e che è mandato ad annunciare. Il passaggio da un uomo all'altro è l'esperienza della resurrezione, e in mezzo c'è l'incontro con Cristo. È quell'incontro che fa sì che l'uomo esca dal sepolcro, esca dalla morte e diventi uomo nuovo. E è un esorcismo, come avete visto, esorcismo molto lungo, e ci sono tre esorcismi nel Vangelo di Marco. Il primo è abbastanza semplice, è quello nella sinagoga dove Gesù appare, subito uno va in convulsioni e grida e il Signore dice taci e esci. Questo secondo è molto più laborioso, e il terzo lo sarà ancora di più. È interessante, cioè la lotta contro il male per sé è sempre più forte, perché il male, quando è alle corde, sta per perdere, sembra più forte. Tenete presente, quando il male sembra più forte è perché sta perdendo, quando invece sembra debole è perché ha già vinto, cioè ti lascia tranquillo, come l'indemoniato nella sinagoga, prima che arrivasse Gesù stava tranquillissimo. È la presenza del bene, è lo scontro che vivacizza il male. Prima è il Signore incontrastato. Allora vediamo adesso nei primi 5 versetti la descrizione di quest'uomo, e cercheremo di comprendere cosa vuol dire a noi.
E giunsero di là del mare, nella regione dei Geraseni. E uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri, e nessuno più poteva legarlo, neppure con catene, perché più volte con cerchi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene, infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo, e di continuo, di notte, di giorno, nei sepolcri e sui monti, stava a gridare, si colpiva con pietre.
E mentre Gesù esce dalla barca, gli viene incontro quest'uomo, è interessante, è lui che gli va incontro. Gli viene incontro dai sepolcri, e si specifica che quest'uomo aveva il domicilio nei sepolcri. Dove abiti di casa? Nel sepolcro. È un po' l'immagine di ogni uomo che abita nelle proprie memorie, no? L'uomo dove abita? Nei suoi ricordi. Qual è la memoria fondamentale dell'uomo? La parola memoria e morte, scusate, hanno la stessa radice. Cioè la memoria fondamentale dell'uomo è che muore e finisce nel sepolcro. E tutto quello che l'uomo fa, lo fa per evitare questo. È sotto il dominio della paura della morte. È questo che ci rende egoisti, chiusi, paurosi, senza fiducia. E difatti c'è uno spirito immondo, spirito vuol dire vita, immondo vuol dire di morte. La sua vita è una vita di morte, una vita dominata dalla morte. Immondo è ciò che non permette di avere comunione con Dio, che è vita. E il male di quest'uomo è così forte che nessuno può negarlo. È un male indomabile. Neanche con le catene, ha tentato con ceppi e catene di legarlo, ma ha strappato le catene e i ceppi, e nessuno può domarlo. Non solo non si può domare questo male, ma questo male si esprime di continuo, notte e giorno, nei sepolcri, sui monti, la descrizione pittoresca, grida e si colpisce con pietre. Cioè questo male alla fine è autolesionista, e aggiunge Matteo, e nessuno poteva passare da quel posto perché erano tutti terrorizzati. Cioè fa male a sé e fa male agli altri. Ecco, se vedete in modo molto pittoresco, e ci viene descritto la condizione dell'uomo che abita nella paura della morte. È quella paura indomabile che ci tiene chiusi nel sepolcro, che fa sì che ci facciamo male per tutta la vita, ci feriamo, che facciamo male agli altri. Stiamo lì. E non ci sono ceppi, non ci sono catene che lo contengano. Poi prende qualche sedativo, d'accordo? Passa l'effetto. E poi è praticamente la condizione umana abitata dalla paura della morte.
Sì, questi terrori e questa agitazione evidentemente non è sopita da tutto quello che ci sembra poter vincere la morte, la conservazione della vita, anzi la conservazione della vita, il protrarre la vita diventa ancora più angosciante e angosciosa perché ecco, è legato a strumenti che sappiamo ecco, che vengono meno e quindi questo non fa che aumentare ecco, questa ansia e questo dolore.
Guardate anche le parole che lo descrivono, no? Domicilio, sepolcro, legarlo, legare, catene, ceppi, catene, indomabile, notte e giorno, grida, si colpisce con pietre. Tutta una descrizione molto viva di questo male. E qual è interessante che questo male va incontro a Gesù. Va incontro un po' come la farfalla, nella notte va sulla fiamma che la brucia. Cioè, è la sua sconfitta questo andare incontro, ma non può non andare incontro.
Versetto 6, e visto Gesù da lontano accorse e lo adorò, e gridando a gran voce dice, che a me e a te Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro per Dio di non torturarmi.
Questo incontro è interessante, lo vede, gli va addosso, accorre e lo adora. Ed anche il diavolo adora il Signore. Non può non adorarlo, può conoscere bene, meglio di noi. e grida: che c'è tra me e te? Provate a pensare, che c'è tra me e te, Gesù? Lui abita nel sepolcro, nella paura, questo indemoniato. Il Signore abita nella luce, nella vita, nell'amore. Che c'è in comune tra quest'uomo e il Signore? Niente. Che c'è in comune tra la notte e il giorno, tra le tenebre e la luce, tra la vita e la morte, tra i ceppi e le catene e la libertà? Niente. Eppure tutto vede. Addirittura, ti scongiuro, prega il Signore, vedremo che il demonio prega di continuo in questo. Non torturarmi, addirittura avverte il bene come una tortura. L'avete mai provato nella vostra vita quando prendete decisioni giuste che fate fatica e vi sembra di soffrire? È la prima regola di vita spirituale, che se tu fai il male tutto sembra semplice, poi lo paghi caro. Se ti decidi per il bene, soffri, ti sembra che il bene ti faccia male, ti costa. Addirittura una tortura, ti sembra estraneo a te, che c'entra con me? E sarà per un altro che è bravo questo, ma mica per me. Sarà per persone così pie, devote, ma mica per me. Cioè, il bene dà fastidio, perché non è per me. E non c'è nulla che ci dia più fastidio che il bene, normalmente. Perché il male ci rende anche tolleranti fino a quando non tocca, non è addosso alla luce, cioè, ma è comune nel giurato, perché sono giustificato anch'io nel mio, è uguale a me. Il bene invece mi offre quella possibilità che è anche per me, ma che io la trovo estranea.
E qui vedete che c'è un uomo torturato da questa, che si fa del male, che nessuno riesce a tenere, e quando appare Gesù, che è la luce rispetto alle tenebre, la vita rispetto alla morte, questo viene percepito come una minaccia e dice di non torturarmi. Quindi è uno già torturato che immagina che ciò che può guarirlo invece è una nuova morte, è quello che la rappresentazione di quello che diceva Silvana. Quindi la volontà di sottrarsi a questa presenza.
E difatti ciò che ci impedisce la guarigione è la nostra paura di guarire. La paura di uscire del male. Come se uscire del male io perdessi la mia identità, la mia... Io sono fatto così. Non sei fatto così. Cioè, ma è strano questo, che il male cerca di identificarsi con noi. E l'operazione di Gesù sarà sempre quella di distinguere noi dal male, di rattarci al male. E invece parlerà l'uomo, mentre il male cerca di parlare a nome nostro e di identificarsi col suo cliente, cioè di ritenersi fatale. Cioè, il senso dell'esorcismo è questo: che il male non è più fatale, non è la nostra verità il male, la nostra verità è il Signore, che è l'incontro con Lui. Il male è quel che vuol darci fastidio, e in noi parla abbondantemente ribellandosi al bene. Guardate, la descrizione è molto precisa. Dopo aver detto cosa fa per conto suo, adesso si dice cosa fa davanti al Signore il male. Che c'è tra me? Il bene è strano, addirittura, ti scongiuro, non torturarmi. Non solo è strano, ma mi dà fastidio. Ed è interessante che il male conosce bene il bene. Tu sei il figlio dell'Altissimo. È il primo che riconosce Gesù figlio dell'Altissimo.
E quindi qui si incontra, sì, una certa idea, una certa immagine di Dio e la realtà di Dio che si rivela in Gesù, e quindi anche quel sentimento di inimicizia, di sentire Dio come una minaccia, di qualcosa che viene a peggiorare, ecco, la nostra condizione. Versetto ottavo, gli diceva infatti: esci spirito immondo dall'uomo.
Cosa fa Gesù? Semplicemente dice esci. Qui è interessante, perché dice esci? Perché è entrato, cioè vuol dire che non fa parte dell'uomo. è entrato da fuori e sta lì a disturbare l'uomo. Cioè il male che c'è in noi non siamo noi. È entrato in noi attraverso le paure, attraverso le circostanze. Non dobbiamo identificarci con quello, esce. Cioè l'uomo non è libero, nasce schiavo di fatti, deve essere liberato. L'uomo nasce già occupato dalle paure sue, da quelle ereditate, da quelle capitate nelle circostanze, dai mali propri, dai mali della società, dai mali generali, non solo tutto, nasce occupato. Il Signore viene a tirarci fuori dal sepolcro e a dire al male che in noi esce. Che dall'uomo esca lo spirito di morte, la vita morta.
E lo interrogava, qual è il tuo nome? Ed egli dice, legione il mio nome, perché siamo molti.
Interessante, ecco. Qual è il tuo nome? Legione. La legione sono quanti? 3.000 soldati, se ne ricordo, ben ordinati. Cioè, è un potere molto grosso, ben organizzato e per di più molteplice. È interessante, ciò che parla in quest'uomo non è l'uomo che parla, è il male che parla in lui. E questo male è come è tante persone, è un io diviso. Nelle varie voci che ha detto siamo in molti, qui è interessante, siamo in molti ma sono molto deboli. E se vedete finora è il punto dove la potenza del male è descritta nel modo più forte, no? Ecco, e Gesù quasi ci scherza col male, come vedete lo prende in giro attraverso le sue preghiere. Adesso vediamo.
E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella regione.
Guardate, i demoni pregano adesso, poi pregano di nuovo, poi pregano anche i mandriani. Ecco, mi sembra che questo brano riferisce gran parte delle nostre preghiere. Preghiamo il Signore che faccia quello che vogliamo noi. E lui lo fa. Tanto superiore che lo fa, e attraverso quello ottiene ugualmente quel che voleva lui. Ma è interessante questo pregare. Il male prega, sembra strano, ma prega il male. Proviamo a chiederci quante le nostre preghiere non sono di questo tipo.
Poi vedremo che anche che l'ultima preghiera, che è una preghiera buona, e Gesù ha ancora qualcosa da dire. E un versetto undicesimo. Ora c'era là verso il monte un branco grande di porci al pascolo, lo pregarono dicendo, mandaci nei porci perché entriamo in essi, e permise loro.
Ecco, una preghiera esaudita finalmente. Sembra che il Signore non ascolti mai, ascolta le preghiere dei diavoli, e permise loro. I porci sono simbolo dei pagani, dei non credenti per Israele, sono animali immondi, è il luogo naturale di ciò che è immondo per loro, no? Dice mandaci nei porci, e permise loro. Ecco, la loro preghiera è esaudita, il risultato è che esaudita la loro preghiera avviene ugualmente ciò che voleva il Signore.
E usciti gli spiriti immondi entrarono nei porci e si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2.000 affogavano nel mare.
A noi fa pena di questi porci, vero? Non so come intenderla, però è simpatico che noi riusciamo a sopravvivere al mare, ce lo teniamo, ce lo coccoliamo per tutta la vita, i porci che sono poi così non riescono a tollerare e si buttano in mare. E tra l'altro la scena è anche simbolica, il mare è il simbolo della morte, era quel mare che voleva inghiottire i discepoli. E dove finiscono i demoni? Finiscono affogati nel mare. Loro che volevano affogare i discepoli nella paura della morte, finiscono loro dalla morte, cioè il male è vinto ed è fatto. Addirittura è vinto ed è fatto da ciò che lui desidera, cioè non è che Gesù faccia nulla di particolare per loro, loro lo pregano e lui ascolta la loro preghiera e così finiscono. Quindi con una sovrana potenza, senza che lui faccia nulla, volete così, va bene.
Ritroveremo ecco, questa scena molto più evidentemente in termini molto più drammatici e anche grandiosi nell'Apocalisse, quando alla fine ecco, quello che simboleggia il male verrà annientato, andrà a finire nello stagno di fuoco dove verrà consumato ecco, tutto questo male, e grazie alla presenza dell'agnello che è il simbolo di Gesù crocifisso, morto e risorto.
Pensavo un po' a questo fatto del male che affoga in se stesso, no? Che il male alla fine sembra molto astuto, ma si frega da solo. Pensavo anche a tutto il male che c'è al mondo, ecco, quante sofferenze porta, quante... sembra così potente il male. Sembra che davvero il demonio domini il mondo. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 28, i discepoli dicono, riflettendo mentre sono in prigione su quel che è capitato a Cristo e sta capitando a loro, dicono, è vero, che cosa? Che si sono riuniti contro di te Erode, Pilato, il popolo, i capi, i sacerdoti e tutti. Per fare che cosa? Tutto questo potere di male, cosa ha fatto? Per compiere, ci sono uniti per compiere ciò che la tua volontà e la tua mano aveva preordinato che avvenisse. Cioè che tutto il male alla fine non fa altro che fare il bene, povero diavolo. Cioè tutto il male, supponete il massimo male che ha fatto è stato uccidere Dio. No? Peggio di così che mettere in croce il Signore non poteva ottenere. È il sommo bene, Dio ha dato la vita per noi. Tutto il male, le sofferenze che porta la gente con malattia e la morte, diventa il luogo di compassione, di misericordia, di fiducia, di pazienza, di abbandono, di purificazione. Quindi il male si beffa sempre da solo. Cioè a noi impressiona molto, non tanto il male, le sofferenze che produce il male. Ora le sofferenze che il male produce sono così forti per l'uomo che sono un potere grossissimo di purificazione, di santificazione, come la croce di Cristo. Quindi il male poveretto alla fine fa del bene senza volerlo, e lui finisce. E questo brano mi sembra ci tiene molto ad affermare come il male è potentissimo. Vedete la prima descrizione iniziale, è indomabile, né ceppi, né catene, urla, grida, pietre, si colpisce gli altri, va incontro anche a Dio, lo vuole in qualche modo, è legione. Ecco, alla fine tutto questo male dice, esce e lo prega in ginocchio, va bene, fai quello che vuoi e finisce. Se proprio per indicare la sovrana potenza del Signore, e la sovrana impotenza del male che fa tanto chiasso, fa tanto soffrire ma non riesce a muovere. E alla fine tutto il male del mondo non farà altro che farci capire più in profondità il bene. A noi questo risulta strano, direi non per questo dobbiamo fare il male, almeno ne facciamo meglio, ma per dire non spaventiamoci del male che abbiamo sperimentato, che sperimentiamo, che vediamo. Che il male fa molto chiasso ma non può nuocere. E alla fine proprio si distrugge da sé.
Riprendiamo il versetto 14. I loro mandriani fuggirono e annunciarono nella città e nei campi e vennero a vedere cos'era successo. E giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, quello che aveva avuto la legione, e temette.
Questi mandriani, staremo a vedere poi chi sono, fuggono, questi mandriani di porci, e annunciano, sono anche loro molto loro annunciatori della storia, e tutta la gente viene a vedere. E questo poi viene ripreso dopo, questo tema, intanto stiamo lì, questi che fuggono e poi vengono a vedere. E cosa vedono? Vedono Gesù e l'indemoniato, quello che era indemoniato, che è seduto, prima era agitato, si percuoteva, gridava, stava nei sepolcri, si agitava, ceppi catene, incontenibile, quello è seduto, tranquillo. È vestito, prima era nudo, lacerato, è sano di mente, prima era fuori. Ecco, l'uomo è restituito a se stesso, finalmente è il Signore seduto, è vestito, è sano di mente, è lui che aveva avuto la legione. Gesù ha restituito l'uomo a se stesso. Questo è l'uomo nuovo che ha incontrato il Signore, che è liberato dallo spirito del male.
È una cosa così inaudita che vedremo che questa realtà suscita qualcosa in queste persone, una reazione simile a quella dell'indemoniato. Con questa vita nuova, questa vita che è ormai liberata dal male e dalla morte, è così strana, è così anormale, ecco, che colpisce e fa e provoca timore, paura. Versetto 16. E quelli che avevano visto raccontarono loro come era successo all'indemoniato, eppure il fatto dei porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini.
Credo che il fatto dei porci abbia commosso molto, perché viene fuori tre volte. E difatti vedono ciò che è accaduto, sentono e lo raccontano, ma c'è anche il fatto dei porci. Questo è il problema. Allora cominciano a pregarlo, la preghiera ancora come l'indemoniato. Cioè, questi qui ci tengono, sì, va bene, lui è guarito, è sano di mente, è un uomo libero, ma i miei porci dove vanno a finire? Sono preoccupati per i porci, non per l'uomo. Ed è questo il nostro essere indemoniati in modo tacito e sordo, che noi non siamo preoccupati dell'uomo, del bene dell'uomo, che stia bene, e quell'uomo sono io, sei tu. Noi siamo preoccupati dei nostri interessi, e questo è il nostro demoniaco. Sono questi interessi che ci lacerano, ci fanno stare nella morte, e ci tengono prigionieri, nella paura, con ceppi e catene. E allora preghiamo anche noi. Questa volta siamo più furbi. Lo preghiamo di andarsene dai nostri confini. Sei veramente bravo, Signore. Cosa c'entri con noi? Vai fuori dai confini, noi ti rispettiamo se tu stai lì fuori dai confini. Quindi è interessante, dove l'indemoniato è chiaramente, visibilmente indemoniato, il male è così grosso che l'indemoniato stesso accorre a Gesù e si butta ai piedi ed è guarito. Dove il male è più sordo, come in noi, abbiamo capito com'è la storia, preghiamo che stia lì, non stiamo ancora poi così male. Solo quando ci capiterà di riscontrare che anche noi siamo come per il demoniato, allora cambieremo atteggiamento. Ma allora l'atteggiamento è sì, sì, va bene, tutto dentro, al di fuori dei miei confini. È il tentativo di difesa dal male.
Sì, un esempio classico in questo senso è che è legato appunto agli interessi anche materiali, è che tutti sono d'accordo, sembrano, quando si dice ma l'economia deve essere al servizio dell'uomo, per forza, è una cosa che riguarda i rapporti umani, per forza, questo è vero, sì, poi però vediamo cosa succede, più che l'uomo libero, l'uomo liberato dal bisogno, l'uomo assistito dalla solidarietà, dalla condivisione, interessa qualcos'altro. E tutti sono là, dicono, sì sì, è per l'uomo, però viene fuori qualche altra cosa. E quindi dicono che queste qui sono regole, sono le leggi di questa particolare tipo di attività, per attività economica, e poi il resto è filosofia o teologia, ma state fuori, non bisogna rovinare l'economia come le altre considerazioni, questo è un esempio. Poi ci sono gli esempi interiori, che sono l'autogiustificazione di tutte le nostre, nebbie, di tutte le nostre paure che cerchiamo di nascondere, ecco, così accontentandoci di stare ancora non sani di mente e non seduti come discepoli.
Alla fine, come vedete in questo brano, è avvantaggiato chi davvero sta male. Quello capisce. E ancora, perché in fondo ne ha bisogno. Mentre invece c'è una forma più sorda di male che in noi, che è veramente demoniaca, ma è mascherata molto bene, e che si rivolge anche con buona preghiera, con rispetto. Bene. Ecco, e Gesù è interessante, è rispetta la nostra libertà, ovviamente, perché ha rispetto, e però chissà che anche come la preghiera dei demoni che lui ascolta, ascoltando anche la nostra preghiera, noi riusciamo a comprendere qualcosa di Dio molto profondo, che lui ci rispetta, che lui ci vuol bene, che lui non ci usa violenza, che allora possiamo rispettarci anche noi, non usarci violenza, avere anche noi verso di noi quello stesso rispetto che ha Dio.
Versetto 18, e entrando lui nella barca lo pregava l'indemoniato di essere con lui.
Ecco, interessante, adesso questo indemoniato lo prega di essere con lui. Abbiamo visto al capitolo 3, versetto 14, che gli apostoli sono fatti per essere con lui. Questo gli chiede di essere apostolo. Essere con lui è il senso della vita. E poi dice, li fece per essere con lui e per mandarli. Questo indemoniato è già con lui perché è libero dal male. Allora è mandato. Uno quello più che stia lì.
E infatti, versetto 19, e non lo lasciò, ma gli dice, va a casa tua, presso i tuoi, e annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te.
Sembra che non lo esaudiscano, mentre ha esaudito i demoni, ha esaudito i guardiani dei poteri, i porci, i suoi concittadini, i loro concittadini, sembra che non esaudisca questo ex indemoniato. In realtà non lo lascia con sé, la grossa tentazione è poi di chiudersi in ciò che hai raggiunto. Se tu sei con lui e sei libero, puoi e devi andare dagli altri. Perché l'uomo libero è quello che si rivolge agli altri, quello che vive in relazione agli altri. Quindi è mandato, diventa il primo apostolo questo. Il primo apostolo è questo indemoniato, che vuole essere con lui, quindi è mandato. È mandato dove? A casa sua, presso i suoi, a annunciare ciò che il Signore ha fatto per lui. Cosa si annuncia nella vita? Quello che il Signore ha fatto per me. In modo che l'altro ascoltandolo dica questo interessa anche a me, allora lo farà anche per me, se vuole dire. E la sintesi di ciò che ha fatto per lui cos'è? La compassione che ha di me. C'è l'amore gratuito che lui ha per me. È venuto lì apposta per me, mi è venuto incontro, mi ha salvato, mi ha liberato. E quest'uomo ha già avuto l'esperienza piena di Cristo. Ha sperimentato il suo amore, la sua compassione, ciò che il Signore fa per lui, e allora può annunciarlo.
E se ne andò e cominciò a proclamare nelle Decapoli quanto per lui fece Gesù. E tutti si meravigliavano.
Cosa proclama questo ex indemoniato? Esattamente quello che noi abbiamo sentito in questo brano, l'ha proclamato lui. Io ero così, e si descriveva, e sono diventato così come vedete. Quindi questo racconto giunge anche a noi attraverso l'annuncio del indemoniato. E quindi questo racconto diventa per noi il racconto dell'esperienza dell'amore che lui ha sperimentato, della libertà che a lui è stata donata, e viene offerta a noi lo stesso incontro, la stessa libertà. O possiamo ora vedere un po' questo brano brevemente per, e poi mettere in comune le nostre osservazioni, tenendo presente le due condizioni appunto dell'uomo prima e dopo l'incontro con Gesù. Poi cosa avviene in questo incontro con Gesù? E poi anche cosa segue? E poi vedere le nostre identificazioni con le varie preghiere che troviamo nel testo.
La sua efficacia, la sua finalità, è bene messa in evidenza anche nelle letture che facciamo in questi giorni dopo Pasqua. In particolare, pensato ieri e oggi, con i due testi che ci sono nel capitolo 24 del Vangelo di Luca, che sono rispettivamente l'incontro con gli discepoli di Emmaus, quelli che fuggivano da Gerusalemme, e poi invece con gli apostoli. Allora, nel primo episodio Gesù incontra costoro e non è riconosciuto, poi comincia a spiegare le scritture e lo riconoscono nel rispettare le parti. Nell'altro episodio Gesù viene subito riconosciuto, però spiega ancora le scritture dicendo che quello che è successo bisognava che succedesse. Allora, è un po' come Gesù che con l'indemoniato ancora in preda a questi spiriti di morte e poi con l'indemoniato liberato, attraverso la sua parola chiarisce effettivamente il nostro percorso, il nostro incontro con lui, e soprattutto legge, ecco, tutto quello che c'è stato nella storia di Israele, ma nella storia di ciascuno, e permette che questo riconoscimento sia autentico. Quindi è proprio questa parola che ci aiuta, con tutte le reazioni che abbiamo pro e contro, tutti i timori, ci aiuta effettivamente non solo a capire evidentemente chi è Gesù, ma veramente a incontrarlo, a incontrare il risorto, cioè incontrare la vita nuova, qualcosa di nuovo che nasce.
Penso poi che questo brano si presti a tutte le identificazioni possibili, più o meno ce l'abbiamo dentro tutti, tutte. L'uomo primo stadio, nelle sue conclusioni, l'uomo al secondo stadio quando incontro Gesù, che fastidio mi dai. E poi ci identifichiamo anche con i demoni che pregano. Normalmente le nostre preghiere sono che ci conceda di stare dove stiamo. Dopo ancora la nostra identificazione con i mandriani, che annunciano, tornano e lo pregano per favore, vai via. Poi la nostra identificazione con l'uomo guarito e la nostra identificazione con l'uomo che annuncia l'esperienza che ha fatto. Io penso che dentro noi convive quest'uomo in tutti i suoi aspetti, possiamo vedere un po' cosa più ci ha colpito nel racconto.
L'Evangelista insiste sul riconoscimento di Gesù sempre da parte di Dio. Nel capitolo primo tu sei santo di Dio. Nel capitolo 3 non c'è più di Dio. Tu sei santo di Dio, cosa sei vero? Poi invece al capitolo della parola dice prima, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare? Tutti i demoni per tre volte, l'Evangelista si dice che sanno chi è, eccetera. E qui continuiamo a dire, discepoli che vanno sempre dietro, ma ancora non ha capito niente.
Per vari motivi. Un motivo è che l'Evangelista racconta la verità di allora e di adesso. Cosa comprendiamo noi? Primo aspetto è davvero questo, è il tema dell'incomprensione dei discepoli, che poi è molto consolante, perché cosa hanno capito i discepoli? Esattamente come noi, poco, niente, spesso il contrario. Eppure proprio per loro è questa parola un po' alla volta sono cresciuti. Ed è il demoniaco in noi che ci impedisce di capire questo. Poi un secondo aspetto è perché i demoni sono di un ordine soprannaturale, quindi hanno intuizione di Dio. Il male intuisce bene, anche noi su. Quasi a dire che è qualcosa di superiore, di sovrumano, loro lo intuiscono. Un terzo aspetto, perché solo i demoni lo conoscono e cercano di liberarlo, mentre Gesù dice sempre taci, taci, non dirlo a nessuno. Per un motivo semplice, che Gesù non vuole essere liberato prima della croce. Solo sulla croce l'uomo dirà che è Dio. Perché? Perché ogni conoscenza di Gesù prima della croce come Dio è demoniaco, è demoniaca, ti spiego. Se tu immagini Dio come potente, dici Dio è potente, come mai c'è il mare? Allora vuol dire che il mare lo fa lui, allora Dio è il demonio, no? Oppure Dio è impotente, allora non è Dio. Quando invece lo vedi in croce, che vince il male portandolo su di sé, capisci che Dio è onnipotente, ma è onnipotente nell'amore, che è un altro criterio di potenza, che è quello di portare su di sé il nostro male e di essere con noi sempre. Allora capisci Dio come amore. E siccome il male noi lo facciamo perché non ci sentiamo amati, non conosciamo la nostra dignità di figli, solo la croce ci fa capire chi è Dio, amore infinito per me, e chi sono io, amato infinitamente, e allora sono salvo. Per cui prima della croce non c'è conoscenza vera di Dio. I demoni lo vogliono rivelare prima, come tutte le religioni, ritengono che Dio onnipotente fa prodigi, ma questo non è Dio. Prodigi può fare anche il diavolo. La nostra tecnica ne fa di maggiori di Dio. Io avevo mai pensato forse di fare la pecora clonata, le fate normali. E forse ha ragione lui. Mai, neanche qui.
Ah, qui c'è. Dice fare la tua casa, annuncia ciò che il Signore la
è il principio della missione tra i pagani, perché Marco si rivolge ai pagani, qui siamo in zona pagana, Gesù però va via da lì, quindi rimane il segreto. Lui lo può annunciare, ma Gesù non c'è più. E l'unica eccezione al segreto messianico è questa, è un'altra analoga, dove c'è la cananea che lo chiama Signore. Cioè Gesù si rivela sempre ai pagani, ai lontani, dice di non far molto cammino. Infatti anche sulla croce si rivela a chi? Non ai discepoli che sono fuggiti, non ai sacerdoti, ai capi, si rivela al centurione, cioè il comandante del plotone d'esecuzione, che è anche pagano, che non è certo il più vicino alla fede. È un tema costante questo.
Io riesco a immaginarmi il male che prega Gesù, no? Però riesco a immaginarmelo che lo adora, come dice io. Cioè, una cosa proprio di una...
Ma credo fosse il gatto di tutti i piedi che c'è il Gesù. Ma l'ho sentito appunto guidare. Non era una cosa. Cioè, il male adora Gesù, perché nessuno può non adorare Dio se lo conosce. Il male lo adora, il male riconosce Dio. I demoni, dice Giacomo 2,19, dice uno, tu credi in Dio? Sì, anche i demoni credono, prima è meglio di te, perché allora è tutto evidente, ma tremano, cioè lo capiscono ma non lo hanno. Anche se questo adorare probabilmente non è l'adorazione piena, che vuol dire amare, vuol dire proprio il venerare e il prostrarsi a lui. Cioè il male si mette in ginocchio davanti a lui, cioè per dire che non può niente. Anche, non so, tutte le nostre paure, tutte, ecco, anche se tutti i demoni venissero contro di me mentre io sono tranquillo, posso ridere tranquillo, non posso fare nulla di male, ciò che mi fa male non sono loro, posso farmi nulla, io sono figlio di Dio. Ciò che mi fa male è la mia paura di loro, la mia mancanza di fede. Quindi il male che adora il Signore vuol dire che il male non può nuocere all'uomo. Lo vedete chiaramente in questo brano, che il male di lì accorre e cerca di rivelarlo prima, di ingannarlo, cerca di pregarlo addirittura per dire così mi concedo di stare qui a nuocere, no? E in realtà invece il male è liquidato davanti al Signore. Questo è per dire, perché noi crediamo davvero che il male sia onnipotente. Se uno ha un po' di esperienza nella vita, dice come si fa contro il male. Non dico contro il male che è l'albagnia, che è l'ingiustizia, quello ancora più evidente, ma anche contro il male che sperimenta ciascuno di noi, che poi è lo stesso, ingrandito ma è lo stesso. Ecco, questo brano di Vangelo ci vuol dire che tutto il male in fondo è niente e non è onnipotente, anzi il contrario, è piagnucoloso ed è sconfitto ed è perdente e si sconfigge da solo. È un grande brano di fiducia questo, di fiducia assoluta, tira fuori l'uomo dal sepolcro. Si tirava il metallo per vedere se era oro, l'oro incide il basalto su questa pietra. Ecco, allora vuol dire graffiare, torturare. Quindi basanito vuol dire graffiare, torturare. Solo l'oro resiste alla graffiatura di questa pietra. Allora sono due modi. Ma è interessante adesso come il nostro atteggiamento davanti al Signore di estraneità, credo l'avvertiamo tutti, no? E davanti alla proposta del bene del Vangelo, come rispondo io? Mi sembra che mi graffi. Anche se lo adoro, lo vedo, mi dà fastidio. Che c'entra con me, sarà per un altro, ma mi tormenta. Invece non è vero, una menzogna. Difatti la prima regola del discernimento spirituale è che quando sono nel male, il bene mi dà fastidio. Come se sono in cantina, accendi la luce e non ci vedo, ma non è colpa della luce se non ci vedi, è colpa del buio in cui sei e ti fa male all'occhio. Dopo un po' ti accorgi invece che ti fa bene, ci vedi davvero e sei uscito in libertà. Quindi c'è una nostra abitudine al male, una connivenza tale che ci sembra sia la nostra identità e ci sembra che il levare quello ci si levi la pelle. In realtà ci si leva la corazza con gli aculei dentro e poi si è liberi, come certi scarponi di una volta andando in montagna, strumenti di tortura. La soddisfazione delle gite era levarsi gli scarponi al ritorno. Dato che c'è, se non ci fosse sarebbe meglio perché non finiva in croce, quindi però Dio ci lascia liberi, il male era possibile, è diventato reale, ma non è che una volta che il male è diventato reale della mia vita e nel mondo poi sia l'ultima parola, no? L'ultima parola aspetta colui che ha detto la prima, cioè a Dio. E stranamente il male che voleva rovinare la vita mia, la vita di tutti, la vita del mondo e la vita stessa di Dio, non fa altro che operare un bene maggiore. Cioè Dio si diverte a far così, cioè ci rispetta tutti ma rispetta anche se stesso. Se tu vuoi far male, va bene, fai quel che vuoi, io utilizzo quello per far qualcosa di meglio. Sarebbe come se tu fai un brutto scarabocchio, lo lasci su un foglio e passa Picasso e lo completa, poi vale qualche miliardo quello scarabocchio e tu credevi di aver rovinato il foglio di carta, no? Così Dio fa con i nostri errori.
Anch'io trovo il brano di grande difficoltà. Pensavo proprio alla folla, no? Sempre la gente, la folla tutti i guai, dice, va bene, ciò che ho iniziato, e questo tutti riconosce il suo limite, anche se si sente perduto, dice, ma non è ha quello che solo può che la vita. E penso che è così anche un po' per me. Vedo un po' il cammino di Gesù, perché quando sperimento può essere perduto, ma tutto ciò che sperimenta lui automaticamente lo sperimenta negli altri, lo sperimenta negli altri, lo c'è la compassione, c'è speranza di capire. Ed è molto bello che c'è la famiglia, racconta proprio lì, poi io e l'altra cosa che ho percepito non so è quella del male, cioè il distanto che sembra quasi che facesse distinzione tra il peccato, il male e il peccatore. Certamente l'uomo è una situazione precaria, limitata, fragile, e tutto quello che è. Quindi ecco, questa misericordia di Dio forse è un limito su distinguere il peccato, la peccatore, che cancella il male.
Sì, sì, l'uomo è sempre salvato, è il male che va via dall'uomo. Alla fine che diavoli poverini si convertiranno, perché con tutto il male che abbiamo cercato di fare abbiamo fatto il mondo migliore. Resteranno un po' così, scornati, appunto. Senza corna, e poi dico, tanto vale, allora fa gli angeli, torneranno a fare gli angeli. Comunque più preoccupante per me dell'indemoniato, dove il male è così evidente, e lui è avvantaggiato perché va dal Signore ed è guarito, è quello che per sé non è tanto male, sono molto a modo questi che vanno dal Signore, vanno a vedere, si informano, sono meravigliati, oh veramente è bravo, tu che sei bravo, per favore, stai un po' lì. Cioè, l'altra forma più sorda, c'è un demonio più tranquillo che abbiamo tutti, questo brano può smascherare quel demonio tranquillo che abbiamo tutti. Mentre invece l'altro che ce l'ha evidente e sembra che sia perduto, l'altro è salvato con facilità, noi non siamo salvati con facilità perché non lo avvertiamo, siamo antidiscreti, lo preghiamo, lo rispetto e sappiamo che lui lo fa. Non so se mi spiego, cioè, noi ci preoccupiamo molto di vedere questo male devastante, cioè, mi preoccupa di meno questo è salvato con facilità. E quel male sordo. Tranquillo, che si difende, sa cosa fare, capisce bene, lo sa, sì, però ecco, facciamo bei confini, e tu di qua, io di là. E questo è il vero demoniaco. Quando uno poi capisce che io di qua e tu di là diventa il sepolcro, la morte, la devastazione, la perdita, allora vado io di là. Come l'indemoniato, per cui direi che i veri protagonisti non sono l'indemoniato, poveretto, lui è fortunato, è seduto, sano, vestito di mente ed è il primo apostolo del Vangelo. Anzi, è l'unico in tutto il Vangelo perché alla fine il Vangelo di Marco termina con le donne che fuggono e devono annunciare agli apostoli di fare gli apostoli, e nelle donne e negli apostoli lo fanno. Questo è l'unico del Vangelo che lo fa. Quindi è la figura massima del Vangelo, perché è indemoniato. È Gesù stesso che esce dal sepolcro, che ha mirato sulla croce, che ha portato la nostra nobiltà, le nostre percosse, è stato ritenuto caldo, è rimasto duro sulla croce, cioè proprio diventa come l'indemoniato, è nel sepolcro ed è esce. Quindi questo indemoniato ha la stessa vicenda di Gesù. Gli altri invece vogliono dei confini, no? Cioè, quindi mi sembra che questo brano smaschera quel demonietto che è in noi molto più discreto, che è molto più terribile. La mia impressione è questa, che mi dà d'accordo. Perché l'altro gli va bene. È il primo apostolo, è l'unico apostolo del Vangelo. Può stare col Signore ed è mandato ad annunciare cosa ha fatto per te. È l'unico che ha esperienza diretta.
e l'amore che ha avuto per te.
Perché ha riconosciuto di aver bisogno?
Ma lui ha riconosciuto niente, era così poveretto. È stato il demonio addirittura ad accorrere. Interessante, ma se quasi lui è in una schiavitù tale che non fa niente. È agito dal demonio, agitato, eppure approda a Gesù ed è salvato. Il male, per lontano che vada, approda Dio anche lui. Invece c'è un bene che è un male mascherato che sa difendersi, un po' questo brano smaschera, mi sembra, quello lì che è più sottile.
E forse è il male della nostra autosufficienza, cioè quando crediamo di essere noi a essere coloro che riescono a meritarsi il bene, forse è un po' la storia del fariseo anche del pubblicano, quando è quasi che la salvezza sia meritocratica, per cui noi riusciamo, e allora Gesù lo riserviamo per i momenti di grande crisi, cioè lo chiediamo e invochiamo Gesù quando siamo indemoniati, ecco. Però nei momenti in cui stiamo bene, le cose funzionano, eccetera,
il maiale prospera, no?
Il maiale prospera e ci viene chiesto, che ci viene chiesto forse quello che hai dallo ai poveri e segui, e ci viene chiesto anche, ecco, allora in quell'occasione è lì, questo è forse il male che dentro di noi sarà, è l'egoismo, è l'egoismo ed è il coprire questo egoismo con le leggi naturali del mercato, con se bisogna fare così con il consumismo, cioè tutta questa serie di cose che noi seguiamo e che non ci accorgiamo che sono male. È così perché tutti fanno così, se non compro lo zainetto eccetera non sta bene, adesso si usa questo, c'è tutta una serie di quasi che noi ci teniamo il Signore per i momenti di grande bisogno. Il Signore ci serve se ci si ammala qualcuno, se si ammala, se abbiamo dei problemi, se le cose vanno male, eccetera. Ecco, credo che questo sia veramente la nostra tentazione grossa, e quella del regno come merito che noi abbiamo perché siamo bravi. Questo qui credo che sia una tentazione molto più grave la tentazione più sottile che riusciamo a subire dal male, di cui a volte non ci accorgiamo, perché è molto molto infida, è molto...
E penso davvero che il male si manifesta in molti modi, e anche nel contrario di quelli. Cioè, è specialista nel cercare vari modi, ecco. E comunque mi sembra una cosa interessante, che non dobbiamo avere paura di quello che riteniamo poi così male. Ciò che riteniamo molto male è un luogo facile di incontro col Signore e di riscatto. Ci sono invece zone più tranquille che magari possono essere peggiori oppure mascherare delle insidie. Però può darsi anche una cosa. Che dove c'è il male palese che ci fa tanta paura, in realtà c'è l'incontro con la salvezza. Il resto non è ancora palese, sarà incontro con la salvezza. Cioè è un brano pieno di fiducia in tutti i sensi.
Una domanda sull'ultima. Questo guarito prega di fare, diciamo che questo viene considerato una cosa rimasta, sufficiente da in giro a non raccontare. Volevo capire.
Sì. È interessante, no? E questo qui fa il giro ad annunciare. E Gesù cosa ha fatto? Fa lo stesso lavoro, va in giro ad annunciare.
Quindi questo demonio e questo ex indemoniato è col Signore nel modo vero, perché fa quello che fa il Signore, cioè è libero dal male, vuole essere con lui e quindi è con lui col desiderio e quindi può andare ad annunciare l'esperienza di Dio. Quindi in realtà è un po' la definizione dell'apostolo, che è contraddittoria, che è fatto per essere con lui ed essere inviato, ma sta con lui o è mandato? No. Se sta con lui, vuol dire se è libero dal male, se è sano di mente, seduto, vestito, tranquillo, se lo ama, allora è mandato. Se sta con lui è mandato lontano da lui, ma non lontano nel senso che è mandato via, è mandato ad annunciare come lui, perché è uguale a lui. Che è tipica la missione proprio di chi, uno che per esempio si sa figlio del padre, non sta a casa se un fratello è lontano, va dal fratello lontano per portarlo a casa. Quindi questo è il primo apostolo mandato come Gesù. Quindi Gesù addirittura lo autorizza e dice: no, non stare con me, sei già come me, vai come me in giro. Ed è quello che inizia la missione Sleitagami. Quindi è una figura sublime quest'uomo, che sembra finora il peggior incontro che abbiamo avuto nel Vangelo. Ed è anche, se volete, un po' polemico, no? Che i primi apostoli non sono né Pietro, né Giacomo, né Giovanni, né i più bravi, è questo qui. Interessante. È questo qui che fa l'esperienza del Signore che è libero, non Pietro, Giacomo, Giovanni, che li vedremo litigare ancora tra 5 capitoli su chi è più bravo, cioè su chi avrà il potere.
Io credo che sia meglio sapere se Pietro è lontano dal Signore.
Sentirsi lontani è così sentirlo vicino. La tentazione è sentirlo lontano, addirittura allontanarlo. Vai lontano, invece lui è vicino. Perché? Perché siamo lontani. E può sembrare paradossale, ma dov'è Dio? A chi è vicino? Chiaramente è lontano. Se voi avete due figli, uno sta a casa tutto bravo, per bene, che gli dà noia, non riuscite a scollarlo mai di dosso, e vedete che non cresce mai, non è mai libero, va bene, gli volete bene tanto perché ne ha tanto bisogno. E ne avete uno lontano che non sapete che si va già combinando, che sta a 5.000 km, intanto avete notizie che ne ha combinata una. Ecco. Il vostro pensiero chiaramente sta lì. Siete più vicini a quello. Perché l'amore appunto riempie la lontananza. Più uno è lontano, più è vicino. Più lo sente. Uno è lontano da casa, non c'era più presente. Con questo voglio dire ai ragazzi di scappare di casa, perché c'è più riflesso di una volta. Per dire che appunto c'è una lontananza che non è lontananza, cioè non è mai lontano uno per i genitori. Credo che il brano contenga tanti altri misteri, ma magari leggetelo anche per conto vostro questa settimana.